siero sulali dorate vati posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Taceranno le armi? Finiranno i massacri? Torneranno gli ostaggi? Sono ore e giorni molto importanti per il Medio Oriente e sono giorni e ore straordinarie per l'Italia. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Partiamo da ieri sera, dal discorso di Benjamin Netanyahu in televisione.
Significant achievement. It is not yet final. We're working full speed and I hope with the help of God in the coming days.
Il primo ministro israeliano è andato in televisione a dire che Hamas sarà smantellato e sarà costretto a dire sì a tutti i punti del piano di Donald Trump. Non ci sarà una trattativa in Egitto, ma ci sarà sostanzialmente, dal suo punto di vista, una richiesta di resa. Che cosa significa tutto questo? L'abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore.
Io credo che stia in questo momento lottando contro quell'opposizione interna, la sua destra, dei coloni, di tutto quel gruppo che fa capo a Ben-Gvir e l'altro ministro, che non vogliono assolutamente andare avanti con questo accordo per vari motivi, e lui sta cercando di dire che non c'è una trattativa, non ci sarà una trattativa, che probabilmente non è vero, ci sarà una trattativa, ma la prima fase in ogni caso, da quello che si riesce a capire, riguarda il rilascio dei prigionieri palestinesi, i nomi, e il rilascio degli ostaggi. Cioè, il problema è che, e l'hanno fatto capire quelli di Hamas dicendo no, è quasi impossibile organizzare in due giorni il rilascio degli ostaggi, perché quelli che sono vivi sono nascosti chissà dove, e non credo che quelli di Hamas hanno voglia di far capire dove stavano tenendo gli ostaggi. E poi, per quanto riguarda i corpi, forse la stessa cosa, più o meno sono dei nascondigli in giro per la striscia di Gaza.
Quindi in realtà Netanyahu va avanti sulla scia di Trump, la scia che Trump gli ha imposto di seguire.
Appunto, hai usato la parola giusta, imposto di seguire, altrimenti non l'avrebbe fatto. E in qualche modo è una piccola via d'uscita per lui, però non voleva assolutamente cedere in questo momento, voleva andare avanti. E leggendo bene tutto il progetto Trump, ci sono molte cose che saranno discussi poi fra qualche settimana, fra qualche mese. Perciò la prima cosa che dovrà dire è lo spostamento delle truppe israeliane, ma anche quello non è stato specificato da nessuna parte, quando, come, esattamente dove si piazzano, perché anche su questo ci deve essere un negoziato, perché il piano di Trump non specifica, non entra nel dettaglio né dei tempi né, diciamo, dei luoghi. Perciò sicuramente devono parlare prima degli ostaggi e poi parleranno anche del resto.
Ecco, l'estrema destra, Ben-Gvir, ha detto: usciremo dal governo se non ci sarà, se Hamas esisterà ancora dopo il rilascio degli ostaggi. Loro non sono usciti adesso. Questo cosa significa? Che non hanno più, come dire, cartucce vere da sparare contro per rimanere dentro l'esecutivo?
Ma io credo che per adesso vogliono restare dentro e dare l'appoggio a Netanyahu e costringere Netanyahu dall'interno del governo ad andare avanti in qualche modo. Capiscono che Netanyahu stesso ha bisogno di un sostegno, da parte del governo. Se cade il governo, può succedere di tutto, perché la popolazione israeliana, anche quella che diceva prima si occupava soltanto degli ostaggi, comincia a essere stanca di questa guerra, non soltanto per quello che pesa sulla società israeliana, ma anche per quanto riguarda un po' l'immagine di Israele, che in giro per il mondo questa settimana in modo particolare è stata una botta importante per la società israeliana, che è abituata a dire siamo in Medio Oriente però ci sentiamo americani o europei, e questa è la verità, non si sentono medio orientali.
Senti, Yair Lapid ha detto che se dovesse cadere il governo lui appoggerebbe un governo guidato da Netanyahu. Questo, come dicevamo, in qualche maniera può essere il motivo per cui alla fine gli Smotrich e Ben-Gvir hanno un po' le armi spuntate, oppure no?
Certamente in questo momento sì. E poi il discorso è che loro restano dentro perché non possono dire ce ne andiamo domani, quando Netanyahu deve, la prima mossa, che questa è importante, la prima mossa è riportare a casa gli ostaggi e i corpi dei morti, e questa è la prima cosa che deve succedere. Se fra una settimana, 10 giorni, un mese c'è una provocazione di qualsiasi tipo, politico, anche effettivo in qualche modo, ritorna sui suoi passi. Perché sì, ha detto di sì per adesso a Trump, ma non credo che sia legato mani e piedi a quello che ha detto il presidente americano.
I want to thank the countries that helped me put this together, Qatar.
E a proposito di Donald Trump, questo è il suo intervento televisivo dopo la dichiarazione di Hamas di accettazione, diciamo, dell'accordo. Ma è stato un vero e proprio sì, oppure che cosa è stato? Lo abbiamo chiesto a Renzo Guolo, che è docente universitario ed esperto di Medio Oriente.
È un sì ma, nel senso che, però che non esclude nemmeno l'altra ipotesi, ma non per dire di no. Teniamo conto intanto che insomma il movimento è diviso tra la sua leadership esterna e quella militare, ma la situazione, diciamo, sul terreno è talmente difficile che per Hamas stesso è impossibile pensare di proseguire fino in fondo. Allora, qual è il problema? Che gli elementi condizionanti che hanno messo sono abbastanza complicati da sgomitolare, perché c'è il problema del ritiro, che ovviamente loro vogliono completo nel momento in cui si rilasciano gli ostaggi, insomma, o comunque concerto, e poi c'è il problema del disarmo. Ecco, qui sono due condizioni che in qualche modo, perché il disarmo in qualche modo ai loro occhi ovviamente assumerebbe la dimensione della capitolazione completa, della resa completa, e questo è quello che impedisce sostanzialmente a un'organizzazione che insomma afferma di non essere ancora battuta militarmente di aderire all'accordo. E l'altra questione è che posta è quella dell'organismo di governo transitorio, che loro dicono interamente palestinese. Ciò significa che non devono esserci organismi esterni, tanto più insomma presieduti da leader occidentali o altro, perché questo verrebbe preso come un commissariamento totale, non tanto e non solo di Hamas, ma del popolo palestinese e delle sue organizzazioni politiche in quanto tali. Quindi sono nodi complicati, che quindi vengono sbloccati dalla questione del rilascio degli ostaggi, che per la prima volta diventa insomma totale, almeno insomma nell'adesione all'accordo, ma che vede un negoziato o la richiesta di un negoziato ulteriore su punti che non sono certo, come dire, secondaria importanza dentro questa trattativa.
Senta, l'ala militare e l'ala politica sono divise.
Per l'ala militare è fondamentale che non si tratti di una resa totale, insomma, ecco, e quindi anche qui l'elemento delle consegne di armi pesanti, ma non di quelle leggere, oltre a tutta una serie di dettagli sulla garanzia che poi chi si arrende possa essere sostanzialmente godere di una minima immunità, cosa che insomma lo sapeva benissimo con Netanyahu, non è mai del tutto garantita una volta per tutte, e quindi insomma i leader che firmano l'intesa vogliono avere la garanzia di 2 giorni dopo non trovarsi sotto, come dire, un colpo, un bombardamento che li elimini dalla scena, no? Hamas ha avuto, come dire, un momento di debolezza estrema, e allo stesso tempo è riuscita ad arruolare decine di migliaia di giovani e giovanissimi, che ovviamente, anche essendo meno diciamo sensibili al training ideologico dell'organizzazione, sono entrati adesso in questi contesti, sono anche i più difficili da governare, da arrabbiare, addirittura sono questi che sembrano vogliono cedere le armi. Ovviamente insomma un'organizzazione verticistica come Hamas solitamente riesce a imporre la sua linea, ma inevitabilmente, come è accaduto sempre in altri contesti di movimenti simili, in altre situazioni, diciamo che è riuscita a surrogare in larga parte con questi nuovi arruolamenti le perdite che ci sono state molto pesanti, ma paradossalmente queste giovani leve entrate non sono, come dire, ideologizzate e al contempo organizzate e sintonizzate sulla leadership, no? Chiedono sostanzialmente di combattere per garantirsi vendetta, perché è il sentimento collettivo che li anima, e quindi non è semplicissimo nemmeno la possibilità di governare eventuali scheggi impazzite. Insomma, il compromesso deve essere sostanzialmente, è ovvio che scontenterà sempre qualcuno in ambedue i contendenti, ma deve essere il più circoscritto possibile, no, questo scontento, e questo è un altro degli altri nodi.
Expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car.
Il moteur salue mon fin.
Se si è arrivati a questo punto è anche ovviamente grazie all'azione dei paesi arabi. Ed è proprio sul loro ruolo che abbiamo fatto un'altra domanda a Renzo Guolo, l'esperto di Medio Oriente, docente universitario che avete sentito fino ad adesso. Paesi arabi, in particolare Qatar, ha fatto pressione su Hamas affinché accettasse, diciamo, dicesse questo sì, ma perché lo ha fatto?
Ah, il Qatar ha rapporti storicamente sia con Hamas che con gli Stati Uniti, ma in generale ha finanziato largamente, con tanto di accordo di Netanyahu fino al 7 ottobre, insomma, Hamas il suo stato sociale parallelo. Storicamente non tanto l'emiro attuale, ma il padre aveva un occhio di riguardo per tutte le organizzazioni legate ai Fratelli Musulmani, mentre non era così per l'Arabia Saudita, che è il competitor anche strategico nel Golfo del Qatar, che però insomma si è opposta a questa organizzazione madre e tutte le sue filiere, e Hamas è la filiera palestinese della Fratellanza Musulmana, insomma sin da tempi ormai molto lunghi. Quindi il Qatar ha sempre teso a stare al centro di tutte le situazioni, parlare con tutti, garantire fondamentalmente uno spazio di negoziazione, di mediazione che gli consenta influenza. E gli altri paesi arabi invece hanno problemi diversi, tipo la Giordania e l'Egitto, cioè che hanno insistito molto. Questo perché? Perché la Giordania e l'Egitto sono inevitabilmente, essendo confinanti, il naturale bacino dell'eventuale esodo forzato dei palestinesi da Gaza, no? Quindi riprenderebbe una grande diaspora palestinese, una sorta di seconda Nakba, persino più disastrosa della prima quantitativamente, che si scaricherebbe sugli altri paesi arabi, in particolare su Egitto e Giordania. E quindi l'insieme di queste pressioni hanno teso a far sì che ovviamente insistessero molto sulla vicenda della, diciamo, di un accordo, e allo stesso tempo si sono anche assunte la responsabilità di far parte di questa sorta di forza araba, che dovrebbe sostanzialmente essere la branca, se non tanto armata quanto insomma più importante dal punto di vista dell'uso della forza nella striscia dopo il passaggio al governo dei tecnocrati palestinesi, su cui sembra ormai ci sia un accordo anche da parte di Hamas, almeno da quello che si capisce, anche da quello che fa trapelare Trump.
Ormai per tutto il mondo arabo Hamas è un problema.
Per il mondo arabo, perché chiaramente soprattutto per i regimi, perché per ovvi motivi la coincidenza tra questione palestinese e Hamas, cosa che non c'era al tempo dell'OLP, genera per questi regimi un problema di stabilità enorme, perché è ovvio che insomma la loro ideologia, tutti i regimi laici, nazionalisti, insomma di altra natura, sono comunque dei nemici interni. Per i palestinesi a questo punto, che pure avevano dato consenso all'organizzazione, no? Non dobbiamo mai dimenticare che tra le altre cose insomma Hamas aveva vinto le elezioni libere che si erano tenute appunto nel 2006, ovviamente, e quindi come si è visto invece questa consegna di potere si è tradotta poi in questa devastante guerra che ha raso al suolo completamente la striscia. Quindi saranno i palestinesi poi a decidere che cosa fare di Hamas, anche se ricordiamoci insomma Hamas non è solo un'ideologia, è un movimento, è anche una forza, è una confraternita religiosa, un movimento, un partito politico a tante facce, e quindi è difficilmente comprimibile solo dal punto di vista, diciamo, militare. È un'organizzazione che ha risorse, diciamo, simboliche, oggi forse più quelle che quelle finanziarie, per poter poi in qualche modo rimettersi in piedi, probabilmente, come dicevo prima in Cisgiordania che a Gaza. Però insomma, con la storia si fa con i dati reali, non con le ipotesi, con i se.
Lasciamo Renzo Guolo e ricordiamo che ieri a Gaza ci sono state ancora decine di vittime, almeno una cinquantina. Ci sono stati ancora raid israeliani, nonostante l'esercito israeliano abbia detto che insomma si era messo su una posizione difensiva, solo su azioni difensive. E poi ieri sera c'è stata una manifestazione invece a Tel Aviv, partecipatissima, per gli ostaggi.
Now the government has decided to expand the world and push deeper.
E su questo sentiamo Manuela Zpiri, giornalista e scrittrice.
Still there.
Una grande gioia, una grande speranza. Le famiglie degli ostaggi ormai sono, non possono neanche permettersi di non farcela più. Sono, bisogna vedere le loro facce per capire quello che stanno vivendo. Cioè, sono disperati, stanchi, si sono illusi tante volte. Questa volta sì che ce la facciamo, sì questa volta tornano, il mio tornerà, tornano gli altri, il mio ancora non è tornato. È tornato il due fratelli per esempio che sono stati presi insieme, uno è tornato, l'altro no. Un'altra storia di altri due fratelli, uno sì, uno no. Ci sono due gemelli che hanno preso insieme nessuno dei due. Ci sono delle storie da brivido fra questi, fra gli ostaggi e quindi i genitori degli ostaggi. E io credo che anche loro siano molto più di noi, che siamo i più fortunati che non abbiamo nella famiglia degli ostaggi, siano molto preoccupati ma anche molto speranzosi. E la speranza era qualcosa che non abbiamo più da due anni, abbiamo perso la speranza. E quindi il ritorno della speranza è un grande momento, è un grande momento poter sperare.
L'età, e questa è una cosa molto bella,
la libertà per tutti e il diritto di vivere.
E queste sono invece le voci a diretta di Radio Popolare ieri dalla manifestazione a Roma, una manifestazione che come sapete è molto partecipata, poi in serata ci sono state anche degli scontri importanti. In questa manifestazione c'era anche Arturo Scotto, uno dei deputati che era a bordo della flottiglia. E con lui, con la sua intervista, iniziamo a parlare proprio di questo, del, diciamo, della reazione che ha provocato l'azione della flottiglia nell'opinione pubblica italiana, almeno quella che poi è scesa in piazza e avete visto anche voi, perché sicuramente avete partecipato, con quale imponenza le persone sono presentate nelle piazze italiane.
Il bordaggio è avvenuto quando noi eravamo a 35 miglia dalla costa di Gaza. Non siamo mai arrivati così vicini, e questo è un elemento di rabbia vero. E è stato un abbordaggio dove si sono impadroniti la nostra barca, ci hanno fatto mettere sotto coperta e l'hanno guidata fino al porto di Ashdod. Arrivati ad Ashdod ci hanno identificati per oltre un'ora con diverse perquisizioni e poi ci hanno messo in carcere, in più di un carcere. Abbiamo girato parecchie camionette della polizia blindate, poi in isolamento e poi successivamente in un posto di polizia, io insieme al senatore del Movimento 5 Stelle Croatti, per oltre due ore in una cella. Non hanno mai comunicato con noi la possibilità che venissimo espulsi o meno. A un certo punto della serata hanno fatto uscire fuori quattro parlamentari e gli hanno chiesto di farsi fotografare, ma noi abbiamo chiesto di poter parlare con qualcuno dell'ambasciata. La telefonata con l'ambasciata è stata brevissima e ci hanno detto che non sapevano che fine avremmo fatto il giorno dopo, probabilmente ci avrebbero portato in carcere. Poi in realtà ci hanno espulso in maniera coatta e senza spiegarci perché.
Ma loro erano ben consapevoli che voi foste parlamentari italiani?
Questo mi sembra abbastanza chiaro, e quindi l'hanno usato anche per calmare evidentemente la reazione possibile del governo e dell'opinione pubblica, ma noi non eravamo consapevoli di quanti italiani sarebbero stati espulsi. Abbiamo saputo che ci avrebbero espulso solamente la mattina, ieri mattina intorno alle 9:30.
Ma l'abordaggio quindi, diciamo, è stato ovviamente incruento? Vi hanno detto qualcosa mentre eravate a bordo oppure eravate controllati semplicemente dai soldati?
Eravamo controllati dai soldati.
E per quanto riguarda gli altri italiani?
Stanno bene, sono 26, ne mancano ancora una quindicina che speriamo vengano espulsi nelle prossime ore. Sappiamo che le condizioni di detenzione sono molto molto diciamo pesanti, molto più pesanti anche di quelle che abbiamo vissuto noi, che comunque non sono state semplici. Ci troviamo di fronte a quella che potremmo definire una deriva cilena di quella che fino ad oggi veniva definita la più grande democrazia del Medio Oriente.
Comunque voi non eravate lì quando il ministro Ben-Gvir ha dato dei terroristi?
No, non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai visto.
E comunque siete stati trattati, diciamo, bene anche quando eravate in carcere, oppure?
No, non siamo stati trattati bene, dovevamo chiedere il permesso per andare in bagno, dovevamo elemosinare una bottiglietta d'acqua, eravamo guardati a vista, quando andavamo in bagno dovevamo tenere la porta aperta, tutta una serie di pressioni psicologiche che comunque facevano parte di una strategia abbastanza chiara di provare a tenerci sotto pressione.
Alla fine il bilancio di questa vostra impresa lo si è visto nelle piazze, ma personalmente tu che cosa puoi dirci del bilancio della
Io
tua partecipazione?
Io credo che questa impresa sia stata importante non per la flottiglia ma per Gaza. Siamo riusciti a rimettere al centro la grande questione del genocidio. La risposta delle piazze è stata la vera protezione che noi abbiamo avuto. E io credo che sia un segnale molto molto importante, su cui occorrerebbe aprire una grande riflessione.
Ci risentiamo tra poco per la seconda parte e parleremo ovviamente ancora della flottiglia e di quello che ha provocato in Italia.
Sì, allora noi come portuali stamani ci siamo subito mossi qui, abbiamo cominciato a bloccare tutti i varchi portuali, Livorno ha risposto.
Firenze, Raffaele Palumbo.
Centinaia e centinaia di persone, impressionante il numero di giovani e giovanissimi.
Si sono formati tanti cortei in tanti angoli, maestre, genitori, mamme, non so bene chi.
Ecco, quindi un tappo è saltato, ma perché è saltato questo tappo in queste giornate così straordinarie in Italia a seguito della vicenda della flottiglia? Perché? Questa è la domanda che abbiamo girato ad alcuni ospiti che saranno appunto con noi in questa seconda parte della trasmissione, durante la quale sentirete anche le voci dei ragazzi che erano presenti in piazza in questi giorni. Non sono interviste quelle ragazze, abbiamo lasciato aperto il microfono per sentire quello che loro avevano da dire. Allora, perché così tanto significato nella storia della flottiglia? La domanda abbiamo già fatto per prima a Giorgia Serughetti, che è docente di filosofia della politica all'Università Bicocca di Milano.
Ma direi la libertà, nel senso che pensiamo da dove siamo partiti, cioè dopo il 7 ottobre, immediatamente, in realtà dopo i primi bombardamenti su Gaza dell'esercito israeliano, in realtà si è mobilitata una parte della società civile, in particolare gli studenti dentro le università e i movimenti che già tradizionalmente sono stati a favore della Palestina, pronti a reagire, no? Al fianco del popolo palestinese, ma sono stati repressi in maniera anche brutale, anche con conseguenze importanti. Pensiamo dentro l'università a studenti espulsi, a professori che sono stati sospesi per appunto sostenuto i diritti dei Gazawi, no? Oggi si avverte che tutto questo è stato d'un balzo in qualche modo superato dalla forza del numero, del fatto che siamo sempre di più e che quindi con libertà, con convinzione, insomma, si può sostenere questa causa senza, diciamo, doversi scontrare anche dal punto di vista personale o all'interno dei circoli ristretti e naturalmente a livello pubblico con l'accusa di essere dalla parte dei terroristi o di essere antisemiti. Quindi c'è una nuova libertà e c'è stato un cambiamento di segno molto importante proprio di questa bandiera, della bandiera palestinese. Quando ho visto studenti liceali il 22 settembre sventolare questa bandiera, studenti che con ogni evidenza non erano studenti che provenivano da una politicizzazione, diciamo, di anni, no? E quindi una grande educazione politica, come avrebbero sventolato la bandiera della pace, come avrebbero sventolato la bandiera del Pride, quindi come un significante positivo, vuol dire appunto che era mutato di segno quel simbolo, era diventato per i giovani un simbolo di giustizia, di solidarietà internazionale e che con libertà potevano scendere in piazza e farla propria.
I giovani, la generazione Z è la protagonista di queste manifestazioni. Venerdì in corteo tre studenti di 15 anni. Che cosa rappresenta Gaza per voi?
Gaza rappresenta una lotta continua verso la libertà. Libertà di un popolo che è stato oppresso da anni, varie Nakba, massacri a Gaza, massacri a Rafah. E noi non possiamo restare indifferenti perché il silenzio è complice. L'indifferenza uccide più dell'arma.
Per me è più semplicemente una causa a cui aderisco perché è giusta. La gente muore, la gente soffre e io voglio lottare perché non sia più così, dato che il nostro paese è proprio complice di questo omicidio, di questo genocidio.
Per me Gaza è simbolo di resistenza contro la violenza, contro la guerra, contro azioni violente svolte semplicemente per interessi economici o ideologici.
Ma voi sapete che è successo il 7 ottobre in Israele?
Il 7 ottobre c'è stato un attacco di Hamas.
Cosa ne pensate di quello?
Io penso che onestamente sia un po' anche una scusa degli israeliani, come dire, è tutto iniziato perché Hamas ha fatto l'attacco, ma in realtà Hamas ha fatto l'attacco perché da anni è oppresso.
Tu cosa pensi?
Volevo dire che io penso semplicemente che la situazione sia molto complicata perché è completamente impari, una guerra con molte virgolette. Non importa dove si guardi, c'è qualcuno che ci rimette e non dovrebbe. E soprattutto nessuno dei due lati è puramente buono, perché di sicuro Hamas è molto simile ai talebani. Però Hamas è l'ultima difesa che ha un popolo che ormai non ha più niente. Quindi è difficile dire.
Perché vi immedesimate così tanto in questa vicenda di Gaza e non in altre vicende? Non so, penso per esempio alla guerra in Ucraina.
Noi teniamo a cuore un po' tutti i massacri. Ripudiamo la guerra in generale come concetto.
Articolo 11 della nostra Costituzione.
Articolo 11 della nostra Costituzione, quindi per noi questa bandiera che sto tenendo in mano non rappresenta la Palestina, rappresenta l'umanità, rappresenta il buonsenso, rappresenta il ripudio, il ripudiare la guerra.
Io mi immedesimo in tutti e due questi conflitti, in realtà mi immedesimo anche abbastanza nelle proteste che ci sono in Nepal, però principalmente in questi due conflitti, ma in modo diverso, perché per Gaza io protesto perché voglio che il governo sappia che sta facendo una cosa sbagliata, sta vendendo delle armi a Israele e sta prendendo la parte di complice. Invece per l'Ucraina io faccio quasi ogni settimana raccolgo un po' di cose da mandare ai rifugiati e ai civili.
Tu? Vorrei partire dal presupposto che in realtà ho già manifestato anche per l'Ucraina io personalmente. Sono appunto sostenitore delle vittime di moltissime guerre in giro per il mondo. Ad esempio sono contro il genocidio che la Cina sta compiendo contro gli Uiguri in questo momento, contro i tibetani, sono contro quello che è successo anche nel Nagorno-Karabakh nel 2021. Vorrei dire però che questo genocidio in Palestina mi sta colpendo particolarmente perché è, lo definirei proprio come uno sputo nell'occhio della razza umana. È una cosa davvero disgustosa, secondo me. Non è possibile che al giorno d'oggi, ancora, dopo chissà quanti migliaia di anni di evoluzione politica e sociale, continuiamo a lasciare che massacri del genere avvengano.
Tre ragazzi milanesi, 15 anni. Torniamo però a Giorgia Serughetti.
No, io credo che la Flottiglia abbia potuto anche, diciamo, essere concepibile, pensabile e con la forza che ha avuto, perché qualche cosa era già mutato dal punto di vista discorsivo, no? C'era già stata una presa d'atto dell'escalation molto, molto violenta, insomma, del conflitto e un avvicinamento alle ragioni dei Gazawi di una serie di attori importanti, tra cui anche capi di Stato, cioè non dimentichiamoci che appunto, no, hanno cominciato Macron e Sanchez, persino Stramer, a parlare di riconoscimento dello Stato di Palestina. Anche in Italia l'abbiamo visto, no? Un centrosinistra che è stato super timido su questa questione, diciamo, è diviso al proprio interno molto a lungo, poi un po' di mesi fa, prima dell'estate, ha convocato una grande manifestazione, no, per Gaza. Quindi era già avvenuto qualcosa dal punto di vista della consapevolezza più diffusa del fatto che non fosse proprio sostenibile più quella posizione, diciamo, di Israele, del diritto all'autodifesa, no, del diritto a difendersi, almeno per una parte importante dell'opinione pubblica, diciamo quella progressista, non era più sostenibile. Ecco, in quel, secondo me, contesto di mutamento, per quanto lento, per quanto faticoso, del discorso si è inserita l'azione della Flottiglia, che ha fatto da catalizzatore, poi da acceleratore importantissimo, perché a fronte delle esperienze, del vissuto di impotenza che aveva, secondo me, ha attanagliato i movimenti pro-PAL fino a quel momento, la sensazione della totale inefficacia, ecco, del proprio agire di fronte a governi, in particolare il governo italiano, che continuavano insistentemente, no, a dichiararsi invece a sostegno di Israele. Ecco che la Flottiglia invece ha offerto una possibilità, cioè ha fatto una promessa, in qualche modo, una promessa di mutare, no, l'ordine delle cose, di poter aprire una breccia in quel muro, e a quella promessa, secondo me, le persone in piazza hanno voluto credere, hanno voluto sostenere quello slancio, diciamo, di immaginazione politica, no, e quindi di possibilità diversa che si può aprire. Non importa adesso il fatto che le abbiano intercettate, sappiamo che non sarebbe finita con, diciamo, felicemente l'azione della Flottiglia, ma quel coraggio di metterci le vite, diciamo, in gioco, di giocare con le vite, esporre i corpi vulnerabili alla violenza terribile che sta agendo lo Stato di Israele, è stato, diciamo, anche un catalizzatore di una solidarietà nuova, ecco, che aveva bisogno forse del coraggio di alcuni per poter, insomma, superare un vissuto di impotenza e improvvisamente poter sperare nel cambiamento.
Quattro ragazzi, tutti 18 anni, presi alla manifestazione di venerdì di Milano. Nessuno di loro ha un particolare segno distintivo dal punto di vista politico: felpa, jeans e niente di più. We take care of our own. rappresenta per te Gaza?
Per me Gaza è la città, diciamo, è un'area di uno stato che è legittimo e che dovrebbe essere legittimo da sempre.
Per me rappresenta oppressione in realtà generalizzata a tutto il mondo.
Per me rappresenta un territorio dove abitano delle persone che hanno diritto di esistere, di vivere, e che invece questo diritto sta venendo tolto a queste persone.
Per me rappresenta un territorio che va assolutamente liberato, essendo legittimo e proprio.
E perché vi immedesimate così tanto nella vicenda di Gaza? Cioè, perché voi diciottenni milanesi, con la storia che avete, vi immedesimate così tanto?
Allora, prima di tutto credo che la maggior parte di noi sia consapevole della complessità della situazione e della complessità della storia tra questi due popoli. Però allo stesso tempo abbiamo la possibilità di immedesimarci di più, sicuramente perché riusciamo a vedere quello che succede e le immagini di quello che effettivamente il popolo palestinese sta affrontando, e quindi siamo totalmente consapevoli che, con tutte le ragioni politiche che ci possono essere nel mondo, questo è un genocidio, perché i civili stanno venendo uccisi.
Credo che possiamo immedesimarci perché possiamo pensare a ragazzi della nostra stessa età che ovviamente non hanno i nostri privilegi. Sembrerà banale, però invece se ci penso bene non lo è, e quindi riesco a immedesimarmi verso di loro e non riesco a stare fermo.
Ma io credo semplicemente nella pace a livello globale, soprattutto nella cooperazione internazionale, e quindi se qualsiasi popolo viene attaccato per ragioni scorrette e terribili, perché pensano semplicemente che sia un problema di razza, probabilmente, senza probabilmente, e allora sono degni di protezione da parte di tutti.
Io penso che più immedesimarsi e mostrare solidarietà a delle persone che sono uguali a noi, è la nostra unica fortuna per cui siamo noi qua a protestare, il fatto di non essere nati là. Non c'è assolutamente differenza fra noi e fra un bambino di Gaza, e dunque è importante, fondamentale, dimostrare la nostra equalità generale e dimostrare che noi siamo sempre e comunque dalla loro parte.
Ultima domanda: cosa rappresenta Gaza per il vostro futuro, per il tuo futuro?
Cosa rappresenta Gaza per il nostro futuro?
Sì,
in quanto
per il tuo futuro, per te ragazzo milanese.
Gaza rappresenta sicuramente, in questo momento, rappresenta un posto in cui i diritti delle persone non sono rispettati, ovviamente, che in realtà è scontato dirlo, spero che rappresenterà, sarà un segno di libertà e di resistenza all'oppressore, tra virgolette.
Sì, sono d'accordo con quello appena detto, e in più penso che noi come umanità siamo una collettività, non c'è differenza da dove si vive, da dove si nasce, e quindi tutto ciò che succede nel mondo è collegato, quindi ciò che sta soffrendo un popolo oppresso lo potremmo soffrire noi domani o nel prossimo futuro, e quindi appunto è giusto appunto
farsi sentire.
Niente, spero che la guerra, cioè che questa guerra finisca e che Gaza rappresenti semplicemente la pace mondiale e che tutto questo sia un ricordo lontano.
Sì, anch'io spero che Gaza nel mio futuro rappresenti solo una parte molto cruda di storia e che non si ripeterà più, e per questo motivo penso che siamo tutti qua in piazza oggi per dimostrare che queste cose non possono e non devono accadere nel nostro futuro.
Ok. Ecco, avete sentito, questi ragazzi di 18 anni parlano soprattutto di futuro, pensano soprattutto al futuro quando parlano di Gaza. Ma adesso andiamo ad ascoltare Lorenzo Zamponi, che è docente di sociologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, che si occupa di movimenti sociali, e a lui abbiamo chiesto un po' di spiegarci perché questi ragazzi sono così attenti alla questione.
Ma credo che ci siano tre fenomeni diversi di cui tener conto. Da una parte credo che dobbiamo tener conto del fatto che soprattutto le fasce giovanili della popolazione nel nostro paese hanno cambiato composizione in maniera molto forte negli ultimi decenni. Ci sono fasce giovanili in cui il ruolo degli italiani di seconda generazione è molto importante, e la questione coloniale e anticoloniale diventa per forza più centrale, anche solo per il portato biografico e familiare che ha ognuno. Poi c'è un secondo elemento che non, non dimenticherei, è il fatto che c'è stata una grandissima frustrazione per l'inefficacia, non so come dire, per l'inazione da parte del governo in queste settimane, in questi mesi. C'è una parte molto importante della popolazione che normalmente magari non si attiva perché c'è una certa delega implicita, certe cose io non me ne occupo, davanti al fatto però che in 2 anni, e in particolare con l'accelerazione di questi mesi, non sia stato fatto assolutamente nulla, e sia il nostro governo sia le istituzioni europee abbiano scelto l'inazione più totale, fa scattare proprio un meccanismo di allora bisogna che qualcuno faccia qualcosa. E poi c'è un terzo elemento, l'accennavo un po' a lei nella domanda, ho l'impressione che Gaza sia diventata l'enorme ingiustizia che fa da metafora di tante piccole ingiustizie che poi vengono vissute nella nostra società. Viviamo in un contesto in cui le persone subiscono e hanno poca capacità, poca potenzialità di migliorare le proprie vite, di affrontare le ingiustizie che subiscono. Davanti a una cosa così grande, che va avanti così a lungo, nell'inazione di così tanti poteri, diventa il simbolo di tutto ciò che non va nel mondo.
Ma come affrontare la complessità del conflitto israelo-palestinese? Come può farlo questo movimento? Sembra una domanda fuori luogo, in realtà non lo è. E su questo noi andiamo a sentire David Bidussa, scrittore storico.
Allora, gli aspetti positivi sono che c'è una presenza di una voce che non è prevista nel gioco delle parti. Nel gioco delle parti c'è l'idea che la politica deve gestire tutto e crea la realtà. C'è nel linguaggio di Giorgia Meloni, c'è nel linguaggio di Donald Trump, c'è nel linguaggio di Putin, c'è nel linguaggio di Deng Xiaoping, c'è perfino nel linguaggio della sinistra italiana questo aspetto. Per cui l'effetto è che se si crea un movimento, io mi accodo al movimento perché mi dà la possibilità di esprimermi. Allora, il primo elemento positivo è che questo c'è un obbligo di richiesta alla politica. L'elemento negativo, che a me sembra, o almeno anche a me sembra molto problematico, è che i movimenti di per sé non sono una risposta, sono l'indicatore di un disagio. Dopodiché fondare un vocabolario politico, avere delle opinioni, costruire delle convinzioni, non nasce nell'azione di piazza. Quello che io vedo come difficoltà a sinistra o nelle sinistre è di non capire questo gioco e di nuovo di rispondere in maniera principista, a dimostrazione che dalla parte politica dell'opposizione in Italia una vera riflessione di cultura politica non c'è, perché c'è solamente emozionale. Questo è un grande limite. Il tema è a 3.000 km di distanza da qui, e quindi il problema è, come dire, avere un atteggiamento fra virgolette di giustizia. Non la risolviamo, noi lo risolviamo se quel tipo di conflitto nei suoi sistemi di valore lo assumiamo rispetto ai conflitti o alle insofferenze che abbiamo qua. Ve la dico molto secca: il conflitto israelo-palestinese è un conflitto che nasce da un'idea di società da tutte e due le parti in cui io non sopporto quell'altro. Gli israeliani nella maggior parte della loro opinione pubblica, non sopportano palestinesi, i palestinesi non hanno nessuna voglia di andare a scambiare due parole con qualcuno che sta dall'altra parte. Bene, se noi vogliamo una soluzione, la soluzione è che tu devi dialogare. Dialogare però non è solamente il risultato di come tu esci da un conflitto armato. Dialogare è anche la sfida che tu hai in tutte le società che si sono raccontate come monoidentitarie e che oggi hanno il problema di dover costruire un patto di generazione sullo sviluppo del nostro paese, fondato non più su una dimensione monoetnica, monoculturale. Quella sfida, che a 3.000 km di distanza da qui è una sfida armata, culturalmente però, lessicalmente, si muove sullo stesso vocabolario etnicista che caratterizza gran parte del vocabolario politico che gira in Europa, di gran parte del vocabolario politico che fonda il linguaggio a Mosca, tanto per parlarsi chiari, per cui non è solamente un problema dell'Occidente, c'è anche un problema, fra virgolette, del cosiddetto Oriente, a essere altrettanto etnicista. E quindi di dover porre il problema di rifondare un vocabolario che sono le sfide del XXI secolo, non sono le certezze identitarie del XIX secolo o della prima metà del XX. Allora, io qui ci vedo un limite, ma non posso accusare una persona di 15 anni, 18 anni di non essere consapevole di questo limite se il linguaggio che si trova intorno non gli pone non è in grado di sapergli nemmeno porre delle domande. Solamente in grado di dargli dei conforti. A 15 anni non hai bisogno di conforti, hai bisogno di sfide, hai bisogno che qualcuno sia in grado di farti delle domande, di chiederti anche la responsabilità delle risposte che dai, di sapere che il linguaggio che usi è incompleto, è informe, va ulteriormente sviluppato, non può limitarsi a quelle affermazioni. Ma se tu questo esercizio non lo fai, e non lo fai perché non hai una cultura politica per farlo, la responsabilità non la posso riconoscere a delle persone di 15 anni, la responsabilità ce l'hanno le persone di 30, 40, 50, la mia età, lì c'è la responsabilità.
Quindi un'ultima battuta, in realtà due popoli, due stati è un problema anche nostro?
No. Diciamo, se io sto sulla dimensione attuale, è probabile che questo conflitto oggi, laggiù a 3.000 km di distanza, abbia sepolto definitivamente la dimensione due popoli, due stati con un confine. Resta però il fatto che se anche tu dovessi pensare un unico stato, tu non lo puoi pensare se non binazionale, cioè per cui in un qualche modo devi riconoscere che quel dialogo non può non esserci, che quel rapporto che in maniera molto difficile pezzi di società civile dal basso tra i palestinesi e in Israele provano da anni a praticare, non dico che sia la soluzione, ma è quantomeno un'ipotesi di possibile crescita. Bene, quel linguaggio noi qui non lo pratichiamo nella nostra quotidianità, e quindi il nostro problema è schierarci in un certo modo pensando che sia un problema di conflitto armato. No, è un problema di culture, e riguarda le culture lì, che hanno una storia sicuramente molto più drammatica di quella che viviamo qui, ma riguarda anche le nostre culture qui, e quindi quello non lo possiamo eliminare.
Fa pensiero sulla
quella di David Bidussa era l'ultima voce di questa puntata odierna del Va Pensiero. Ci risentiamo presto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.